Ora d'Aria, programma criminale. Vi terremo compagnia con le storie dei più famosi e noti criminali italiani. Se negli anni 70 e 80 l'Italia è stata laboratorio della cinematografia poliziesca, ciò è dovuto anche all'attività criminale vera e propria che negli stessi anni caratterizzava la vita di città come Roma o Milano. La scorsa volta vi abbiamo parlato della Banda della Magliana, che ha comandato su Roma per un decennio, negli anni 80. Oggi vi parliamo invece di Renato Vallanzasca, un bandito attivo a Milano negli anni 70. Non è un semplice bandito, però. Il suo carattere e la sua carriera criminale testimoniano infatti un cambio nel modo di agire della malavita. La cosiddetta Ligera Milanese con lui cambia e diventa più violenta ed esasperata. Fino agli anni 60, infatti, la Ligera aveva sempre agito usando quanto meno possibile le armi ed evitando di uccidere qualcuno, come nel caso della sensazionale rapina di via Osoppo del 1958, in cui 7 rapinatori, puntando i mitra ma mimando il rumore degli spari con la bocca, riuscirono a rubare 114 milioni di lire, una cifra enorme per quegli anni. Renato, quindi, viveva la sua criminalità in questo tipo di ambiente. Già da adolescente, con la sua piccola batteria, vale a dire la sua combriccola di ladri, deruba in vari magazzini per poi regalare, senza pretendere alcun compenso o tariffa, gli oggetti rubati a chi ne avesse bisogno. Una sorta di Robin Hood. Durante l'adolescenza frequenta di mattina l'istituto per periti meccanici, mentre trascorre il pomeriggio in un'altra scuola, quella appunto della malavita, dove insieme ad alcune batterie mette a segno dei furti di qualsiasi genere, purché garantissero l'autosostentamento dei membri della banda. Vallanzasca è scocciato da questa situazione di operaio del crimine. Lui voleva usare le pistole, erano strumenti adatti a rapine veloci ed efficaci. Non gli interessava il rischio più alto collegato all'uso delle armi da fuoco. Voleva avere tanti soldi nel modo più veloce possibile, in modo da poterli spendere. Così provava sempre ad alzare il livello del furto, finendo spesso negli istituti di correzione, dove trascorreva all'incirca 6 mesi, se non scappava prima. Nel luglio del 1969 compie però un salto di qualità. Rapina infatti un agente portavalori e viene arrestato dopo un inseguimento tra i palazzi di via Oslavia. Venne arrestato per rapina a mano armata, ma il giudice fu clemente e gli diede solo 1 anno. L'anno trascorso in carcere amplia a dismisura la conoscenza e l'educazione criminale di Renato, che appena uscito riunì alcuni suoi coetanei e si diede anima e corpo alla rapina. In media 2 a settimana, riuscendo a guadagnare anche 40 milioni. La banda lavorava bene e Vallanzasca poteva permettersi i lussi che prediligeva: capi firmati, champagne, cliquot, donne e bella vita. Durante questi anni si fidanza con Consuelo, con la quale ha un figlio. Il 14 febbraio del 1972 Vallanzasca osa qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Provò infatti a rapinare 3 supermercati nello stesso giorno. Il piano era tanto audace quanto semplice: usare 3 auto veloci per poter essere più rapidi e meno sospettabili, scegliere 3 filiali dell'Esselunga vicine tra loro, aspettare quindi che i portavalori uscissero con gli incassi settimanali e rapinarli. Il bottino avrebbe fruttato all'incirca 200 milioni di lire. Qualcosa però andò storto con la 3ª rapina e l'incasso fu magro, solo 53 milioni. Un problema ulteriore fu la polizia. Infatti il commissario Achille Serra strinse subito il cerchio su Vallanzasca, già sospettato per altre rapine. Si recò a casa sua e qui Renato, fedele al suo carattere, sfidò Serra a trovare qualsiasi prova contro di lui, offrendogli un Rolex se non ci fosse riuscito. Purtroppo per Renato, Serra trovò un biglietto con gli incassi segnati. Vallanzasca entrò a San Vittore subito dopo. In 4 anni e mezzo di vita carceraria tentò varie volte di scappare.
Fa male se la fumi senza stile.
Renato tentò qualsiasi modo per evadere: corde di lenzuola, forzare i blocchi di guardia o fingersi malato. Il suo bisogno di evadere era tanto forte quanto controproducente, e in carcere non veniva trattato meglio. Gli fecero credere di avere la leucemia quando era invece sano. Erano metodi usati dai carcerieri con ogni detenuto, specialmente i più duri, per fiaccarli psicologicamente. Ad ogni modo, all'interno del carcere, la conoscenza di Vallanzasca per il crimine si espande nominalmente. Conosce detenuti che poi faranno parte della sua batteria. Qui inizia ad ascoltare per la prima volta il nome di Francis Turatello, il boss di Milano. Praticamente faceva quello che Vallanzasca sognava: rapina, crimine e bella vita. Renato lo ammira e spera di lavorare insieme a lui. Intanto, in carcere, continua a sperimentare altri metodi di evasione. Si ciba di uova marce e aspira gas per contrarre l'epatite e scappare durante il trasferimento in ospedale. Dopo 1 mese di questa cura, rendendosi conto che non aveva alcun effetto, iniziò con l'iniezione di sangue degli altri pazienti, provocando solo alcune reazioni allergiche. Provò anche con il siero dell'epatite, ma sembrava essere invulnerabile. Quindi passò a nutrirsi direttamente di uova marcite al sole e iniezioni di urina. Poi un giorno d'estate si risvegliò giallo come un limone. Aveva finalmente contratto l'epatite. Ora poteva evadere. All'interno dell'ospedale era rimasto alcuni giorni vivendo come un re e offrendo tutto agli agenti di guardia, fino a costringere uno di loro a lasciarlo fuggire. Appena scappato, rapinò il banco del credito italiano di Como e trascorse l'estate del 1976 sulle spiagge del Gargano con la moglie Consuelo ed il figlio Massimiliano. Purtroppo per Vallanzasca dovette rientrare temporaneamente a Milano per dei problemi all'auto e appena uscito dalla casa di Consuelo venne individuato da una volante. Riuscì a scappare, ma non poté più rivedere né Consuelo né Massimiliano, il suo primo figlio. Ad ogni modo, mise su una batteria agguerrita e forte. Da settembre a ottobre del 1976, lui e i suoi compari compirono abili e numerose rapine, ma le cose presero una brutta piega. Il 22 ottobre del 1976, Pino Cobianchi venne fermato dalla stradale in un posto di blocco. Diede a uno dei poliziotti, Bruno Lucchesi, la carta d'identità di Vallanzasca, confondendola con la sua. Renato, in quel momento, era a cena con i giocatori del Foggia in un ristorante. Cobianchi forzò il posto di blocco, sparando a Lucchesi e lasciandolo morto sul luogo. La carta d'identità lasciata all'agente venne usata per accusare Vallanzasca, che ora era diventato praticamente un assassino. Venne dichiarata una pubblica guerra a Renato Vallanzasca. Dopo questo primo omicidio, la banda Vallanzasca ne compie un altro. Durante una rapina alla banca di Andria, dove Renato si era spostato con i suoi compagni, muore un impiegato, Emanuele De Ceglie, colpito da una raffica di mitra durante un conflitto a fuoco tra la banda e la polizia. Tra l'altro, la rapina fruttò assai meno rispetto al previsto. Neanche qualche giorno dopo, un altro membro della banda, Vito Pesce, uccide un medico cinquantenne, Umberto Premoli, per un furto d'auto. Vallanzasca si trova così tre omicidi sulla coscienza, non commessi da lui ma dai suoi compagni. Ma non conta nulla. Il commissario Serra, intanto, marca stretto Renato. Conduce un blitz contro la banda, riesce ad arrestare alcuni membri, ma Vallanzasca riesce a scappare. Serra comunque è certo di ritrovarlo, dato lo stile di vita dispendioso di Renato e l'alto costo della latitanza. Nonostante tutto, Renato organizza un colpo all'esattoria civica di Piazza Vetra a Milano. Durante una ricognizione, però, i poliziotti si accorgono dell'attività sospetta dei banditi. Cercano di fermarli, ma quelli ingaggiano un conflitto a fuoco in pieno centro città. Muoiono due membri della banda, tra i quali Mario Carluccio, uno dei primi compagni di Renato, e un giovane brigadiere, Giovanni Ripani, ferito a morte e trasportato in fin di vita in ospedale. Ora più che mai, il commissario Serra aveva capito che non poteva più permettere a Vallanzasca di prendere in ostaggio l'intera città. Renato, dal canto suo, reagisce altrettanto duramente. Voleva vendicare le due morti con un'esecuzione plateale di Ripani in ospedale. Ma desiste, rendendosi conto della barbarie che stava commettendo, oltre al rischio enorme di compiere un gesto simile. Nonostante ciò, Vallanzasca era diventato ormai il nemico pubblico numero uno. Renato però continua ad agire a Milano. Rilascia un'intervista segreta a Stefano De Stefano, giornalista del Corriere d'Informazione, provocando sensazioni di rabbia e ammirazione tra le persone. Nel frattempo, ingaggia una guerra personale con Francis Turatello per questioni di territorio, rendendosi protagonista in alcune sparatorie. Accade però qualcosa di inusuale per Vallanzasca. Aveva capito che le rapine ormai erano troppo rischiose. Decide quindi di passare ai sequestri milionari. Infatti, il 13 dicembre del 1976, lui e alcuni compagni rapiscono la figlia dell'imprenditore Gaetano Trapani, Emanuela, all'epoca una giovane liceale. Il metodo Vallanzasca per i rapimenti è assai singolare. Faceva vivere i propri rapiti in condizioni agiate, in appartamenti segreti ma comodi, con cibo di ogni tipo e lussi, come televisioni e radio. Con Emanuela Trapani, Renato intreccia un'amicizia di facciata solo per tranquillizzare la ragazza, ma, data la notorietà del bandito, si parlò subito di una presunta storia d'amore tra i due. Questa storia d'amore andò avanti un mese e mezzo, nel quale ci fu anche tempo per un tentativo di evasione interrotto dallo stesso Vallanzasca. Gaetano Trapani paga quindi un riscatto di 1 miliardo di lire al bandito. A questo punto sembrerebbero scorrere i titoli di coda sulla carriera criminale di Renato. Ora, con un bottino del genere, poteva anche ritirarsi e vivere di sole, mare e cocktail su una spiaggia tropicale. Lo avevano però sottovalutato. Anche lui, purtroppo, decidendo di continuare a rapire e rapinare, avrebbe presto commesso uno sbaglio fatale. Dopo alcune scorderie e disavventure occorse a lui e ai suoi compagni, succede qualcosa di imprevisto a Dalmine, in provincia di Bergamo. Ad un posto di blocco composto da 4 agenti, vennero fermati 3 componenti della banda, tra cui lo stesso Valanzasca, che correvano a bordo di una Fiat 132. Questi ultimi decisero di forzare il posto di blocco e iniziarono a sparare contro gli agenti, uccidendone 2, Luigi D'Andrea e Renato Barborini. Della banda rimase a terra un componente, non Valanzasca, che ferito in modo serio ad una natica riuscì a scappare. Ormai però Milano era troppo pericolosa per lui, che si rifugiò a Roma in via Volusia, vicino alla vecchia Cassia. Grazie ai controlli incrociati sui movimenti di denaro, Serra e i suoi colleghi riuscirono ad individuare il nascondiglio di Valanzasca e lì lo trovarono con le stampelle disarmato. A 27 anni Renato rientrava in carcere. Con alcuni ergastoli sulle spalle non poteva più far niente, tranne che inventarsi un altro modo per evadere. La sua fama comunque cresceva, era uno dei primi banditi mass mediatici infatti, adorato dalle donne e fotografato come un divo del cinema. Lui mal sopportava questa attenzione, ma nemmeno se ne faceva troppi patemi. Tra le tante ammiratrici ve n'era una, Giuliana Brusa, che con lui intrecciò una fitta corrispondenza. La Brusa finirà per sposare Renato il 14 luglio del 79. Testimone del matrimonio celebrato a Rebibbia fu Francis Turatello, che riappacificatosi con Valanzasca, ne sancisce un'alleanza. Infatti il matrimonio fu l'occasione per i due di suggellare un patto criminale che avrebbe zittito le dicerie che circolavano su ipotesi di ammorbidimento delle due bande e che avrebbe permesso alle stesse bande di agire insieme, creando una gigantesca organizzazione criminale. Nel frattempo, grazie a contatti avvenuti in carcere, Valanzasca decise di evadere. Il 28 aprile del 1980, durante l'ora d'aria, insieme ad alcuni membri della banda e ad altri prigionieri, prendono in ostaggio degli agenti e si dirigono verso l'uscita del carcere. Dopo un aspro conflitto a fuoco con le guardie penitenziarie, Renato, ferito alla testa, viene operato e riportato in cella. Venne spostato all'istituto penitenziario speciale di Novara e lì prese parte a varie rivolte carcerarie e anche alla cosiddetta mattanza, una serie di vendette personali dirette contro i pentiti o gli infami, come vengono definite dai carcerati. Durante la rivolta del 1981 da lui guidata, venne assassinato Massimo Loi, un ragazzo sardo ventenne, che aveva deciso di abbandonare definitivamente la via del crimine per una nuova vita. In principio venne accusato Valanzasca come guida del branco e della rivolta, poi venne scagionato, in quanto l'esecutore materiale dell'assassinio fu Vincenzo Andraus, ma venne comunque ritenuto responsabile. Venne quindi trasferito in un regime di carcere duro e come un fulmine a ciel sereno lo raggiunse la notizia che Turatello era stato assassinato da killer del carcere da mandanti ignoti, anche se è ipotizzabile che dietro a questo omicidio ci fosse la mente di Raffaele Cutolo, il sommo boss della Camorra. Dopo lo shock, Renato non aveva altro obiettivo che l'evasione, e ci provò tante volte, sempre fallendo, quando nel 1987 ci fu il suo canto del cigno. Il 18 luglio del 1987 infatti doveva essere tradotto dal carcere di Cuneo al super speciale penitenziario dell'Asinara. Nel mezzo c'erano 3 ore di auto da Cuneo a Genova più la traversata. 6 agenti costituivano la scorta. Dentro il traghetto gli agenti commisero un errore madornale, lo chiusero in una cabina con l'oblò. Scappato attraverso l'oblò, tornò a Milano e con un incredibile coup de théâtre rilasciò un'intervista radiofonica a Radio Popolare. Dopo si mise in viaggio per Trieste a bordo di un'Alfa 33 rubata. Venne fermato da 2 carabinieri a un piccolo posto di blocco e venne riportato in carcere. Questa volta alla Sinara, però, ci arrivò per davvero. Tenta nel 1995 un'altra fuga, senza riuscirci, e dal 1999 è carcerato nel penitenziario di Voghera. Dal 2005 richiede la grazia e nel 2007 la madre formula la stessa richiesta al ministro della giustizia Mastella e al presidente della Repubblica Napolitano. Il 15 settembre del 2007 gli viene notificata la mancata concessione della grazia da parte del capo dello Stato. Valanzasca continuerà quindi a scortare la sua pena nel carcere di Opera a Milano. Ha sposato intanto nel 2008 l'amica d'infanzia Antonella D'Agostino. E notizia recente che dall'8 marzo 2010 può lavorare per una pelletteria milanese come lavoro sociale, usufruendo di un permesso garantito dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Questo è tutto sul bel René, soprannome che è di facile uso ma che lui stesso odia. Si chiude così la terza puntata, spero che vi abbia divertito e intrattenuto, e magari fatto riflettere. Ci vediamo con la quarta su un altro bandito, questa volta siciliano. Vi parlerò infatti di Salvatore Giuliano. Ciao!